Si è palesato in studio il nostro primo ospite fisico della giornata, non sarà l'unico. Antonio Ferrante, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Allora, oggi ti vedo, te lo dicevo fuori onda, con una fiammella accesa diversa e con un sorriso di quelli proprio belli, perché torni a fare politica attiva come piace a te. Possiamo iniziare, tra poco arriverà anche un altro ospite, possiamo iniziare a presentare quello che sarà il tuo prossimo progetto politico.
Sì, ho deciso di, dopo un anno e mezzo di riflessione, ho deciso di aderire al Progetto Civico Italia, che è... che sarà poi battezzato ufficialmente venerdì prossimo a Roma, alla presenza anche degli altri leader del centrosinistra nazionali, ed è un progetto che nasce da amministratori locali, giovani attivisti, e quindi per me, che come sai ai giovani ho sempre dedicato tutto il mio impegno politico, è un progetto che mi ha entusiasmato. Infatti ringrazio Alessandro Onorato, che è il fondatore, Carmelo Miceli, che adesso ci raggiungerà, per avermi restituito l'entusiasmo. Adesso si torna in campo, perché credo che al netto di quello che è stato la parentesi del referendum c'è ancora tanto da fare per riportare gli elettori alle urne e il centrosinistra renderlo ancora più convincente oggi e quindi vincente domani.
Beh, tu comunque esci dal PD ma resti in quella che è la zona del centrosinistra, questo è inevitabile, perché quella è la tua cultura politica, non riuscirei a vederti niente di diverso.
Assolutamente.
E quindi ci saranno dei primi passi, si dovrà parlare di primarie a sinistra. Quali sono le prime sfide dove troveremo Progetto Civico Italia, hai detto, giusto?
Sì.
Ok, dove vi troveremo impegnati in prima linea?
Innanzitutto già noi il prossimo fine settimana anche in Sicilia organizzeremo una raccolta firme per riportare le preferenze, perché non so se lo sapete, ma il calo dell'affluenza, quello proprio verticale, ha corrisposto alla fine delle preferenze. Dal 92 in poi, pensate che nel 76 votava il 93% dei cittadini, cioè cifre che sembrano fantascientifiche.
Cioè lo dicono i ragazzi di oggi, cioè, non è possibile, il 93%. Avevano da fare, questi cellulari non avevano.
Quindi un primo passo per riportare, anche per ricreare un legame fra il elettore, è quello delle preferenze, per cui saremo in tante piazze anche in Sicilia nel fine settimana. E poi è chiaro che bisogna parlare anche di programma. Se ho aderito al Progetto Civico perché dobbiamo dare un contributo ulteriore al programma, che, ripeto, nascendo da amministratori giovani e attivisti, entra molto nelle vite quotidiane dei cittadini, e quindi è quel valore aggiunto che secondo me può permetterci poi di essere competitivi a tutte le prossime scadenze, da Palermo alle regionali alle politiche, e quindi rendere chiudere, come dire, il perimetro definitivamente del centrosinistra.
Il programma è il centro di quello che sarà poi la discussione del prossimo anno, perché l'anno prossimo si vota per Palermo, si vota per le regionali. Guardando per le regionali, diciamo che la grossa sfida saranno tutte le incompiute, perché questo governo regionale aveva, mentre arriva anche Carmelo Miceli, quindi puoi andare Carmelo, vai tranquillo. Eccolo, Carmelo Miceli, consigliere comunale, tra un po' parleremo anche con lui. Per le regionali, dicevamo, ci sono tanti temi che sono rimasti in sospeso, perché questo governo regionale a un certo punto si è proprio impantanato avviluppandosi su se stesso, e credo sia uno dei meno produttivi degli ultimi 20 anni. Non ha espresso niente alla fine, se non liti continue. Quindi il programma farà la differenza. Quali sono le tematiche secondo te a livello regionale più importanti che bisognerà focalizzare nella campagna elettorale?
Io penso che i punti siano due. La prima battaglia del centrosinistra è quella di ridurre le disuguaglianze, solo che le disuguaglianze non sono solamente quelle verticali, cioè fra chi ha tanto e chi ha poco, ma anche quelle orizzontali. Pensiamo agli insegnanti, no? Tu hai l'insegnante che teoricamente sono tutti uguali, con la stessa dignità, poi c'è quello fortunato perché sta nella scuola del centro, e quello sfortunato magari ho considerato tale perché è in periferia, come i medici. Allora noi dobbiamo lavorare per delle riforme che riequilibrino quelle disuguaglianze, perché ogni docente ha la stessa dignità, ogni alunno ha il diritto di avere gli stessi servizi come ogni medico e ogni paziente, da una parte. E dall'altra, ovviamente, quando si parla di fiscalità, noi dobbiamo anche in questo caso riequilibrare. E allora dobbiamo pensare che la Sicilia ha delle opportunità anche fiscali che deve utilizzare, che non sono mai state utilizzate, perché ci sono sempre, no? Noi non abbiamo avuto classi dirigenti, abbiamo avuto classi dominanti estrattive, no?
Esatto.
Allora noi dobbiamo lavorare affinché quelle opportunità vere che la Sicilia, anche il suo statuto, offrono, vengano al massimo sfruttate.
Allora, sentiamo un po' di musica, tra un po' invece parleremo con Carmelo Miceli del vostro di questa inaugurazione, parliamo così, di questo battesimo, possiamo definirlo battesimo, sempre qui al Time Magazine. E rieccoci, siamo in diretta, non confabulate tra di voi.
Lavoravamo.
Sì, si lavora sempre. Scuse meglio delle mie, queste sono. Allora, siamo in diretta con Antonio Ferrante, Carmelo Miceli, parliamo di Progetto Civico Italia. Come vedete c'è aria di, come dire, non dico festa, ma buon umore. Quello che dicevo ad Antonio, non lo vedevo così sorridente e con quella fiammella dentro da un bel po' di tempo, segno che questo Progetto Civico Italia ha riacceso la passione magari politica, che poteva, non dico spegnersi perché quella non si spegne mai, ma poteva subire un contraccolpo rispetto a tutto quello che si era visto nel centro-sinistra negli ultimi anni. Allora, Carmelo, come nasce questo progetto Civico Italia, questo progetto che riguarda anche Palermo, la Sicilia? Raccontaci un po' la genesi di tutto.
Diciamo dalle ceneri, la dico, ecco, con una battuta.
Vai.
Nel senso che il progetto Civico Italia nasce perché forse nel centro-sinistra, quello che è stato il nostro partito, ha cambiato pelle, il Partito Democratico.
Sì.
Forse perché in questa parte, da questa parte, mancava oggettivamente qualcosa. Mm-hmm. Perché avevamo visto tanti amici e compagni andare via, soggetti che piano piano avevano lasciato, mollato, per o addirittura non votare più, non esprimersi più, non impegnarsi più. E dinanzi a questo, diciamo, alle ceneri, siccome la fiammella ardeva sempre,
quella sì,
ci si è guardati in faccia circa un anno fa, a giugno. Eravamo dei ragazzi che si erano tutti conosciuti nel tempo e che avevano la fortuna di essere rimasti tutti comunque amministratori locali nelle loro realtà territoriali. Abbiamo deciso di vederci lo scorso anno a giugno, di incrociarci, di farci una chiacchierata, e abbiamo notato che c'era, diciamo, c'erano tante cose di cui parlare, soprattutto cose, temi concreti.
Okay.
Sicurezza, lavoro, welfare, c'erano tante cose che da amministratori locali erano quotidiano nella nostra agenda e che paradossalmente nel partito in cui militavamo non erano più all'ordine del giorno, e quindi segno di quello scollamento che troppo spesso c'è tra i partiti e la realtà. A quel punto decidiamo di fare un'iniziativa. Mm-hmm. Dopo l'estate, ad ottobre, facciamo un'iniziativa il 24 ottobre, e diciamo di provare a vedere quanti potevamo,
certo,
essere.
Contiamoci, ecco, il senso è quello, contiamoci, vediamo chi siamo. A chiacchiere
siamo delle
bravi, fattivamente chi c'è, chi è presente?
Abbiamo riempito una sala con oltre 1000 persone, c'erano dal sindaco di Napoli al sindaco di Udine, quindi il sindaco di Napoli, Etano Manfredi, che è anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, c'era il sindaco di Udine De Toni, c'erano Alessandro Norato, che è, okay, il coordinatore nazionale, un po' colui il quale ci ha creduto davvero più di tutti e ci ha messo cuore e anima in questo progetto. C'era la Salis, la sindaca di Genova, e poi c'eravamo tantissimi amministratori locali. Io ero lì non nella qualità di ex parlamentare, ma di
amministratore locale.
Quindi la prova era stata superata. Devo dirti, anche al di là di ogni più rosea aspettativa, il primo mese siamo rimasti tramortiti al fatto che effettivamente non ci aspettavamo quella enorme richiesta di costituzione di comitati, di adesioni, eccetera.
Una risposta esagerata rispetto a quello che avevate
quello
anche
che
pensato nella più rosea.
Sì, no, quindi segno è tangibile, però, che c'era uno spazio gigantesco.
Era la spinta che aveva detto sì, si può fare.
Da
andiamo.
Lì abbiamo deciso di diciamo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo organizzato un'iniziativa a dicembre in Sicilia, quella a cui ho avuto il piacere di chiedere a Antonio un minimo di credito. Antonio era una persona che aveva dato tanto, si era messo in pausa, ha detto: guarda, ti chiedo solo un po' di credito, vieni a vedere quello che stiamo provando a fare.
E lì c'è stata questa comunione di
intenti. Abbiamo organizzato una riunione, è andata molto bene.
Vi giro un po' di domande. Allora, parto da Antonio, che dice: perché la sinistra garantisce sempre o principalmente i dipendenti pubblici? Per le piccole e micro imprese la sinistra pare disinteressata, e forse perché sono meno presenti nelle liste dei sindacati?
Allora, te lo dice una partita IVA. Lo parli con una partita IVA.
Vai.
Hai perfettamente ragione, Antonio ha perfettamente ragione. Uno dei limiti enormi di questo centro-sinistra, di questo campo progressista, è stato quello di difendere forse chi aveva dei diritti quesiti, cioè dei diritti che, diciamo, erano consolidati, certo, e ha perso di vista quella che era invece la realtà. Le partite IVA,
esatto,
le neopartite IVA, io credo che siano stati per un lungo periodo e continuano ad essere spesso i nuovi poveri. Cioè sono soggetti, sì, che si svegliano nell'incertezza più assoluta, che hanno la necessità di costruire,
gente intanto, che si è resa schiava da sola praticamente, quasi,
che è convinta di essere indipendente, autonoma e libera, che si è resa che è schiava del fatto che deve accumulare mensilmente la somma per la cassa,
esatto,
perché nessuno te la paga, è differente di quanto accade con lo stipendio ancorché a tempo determinato. Quindi noi diciamo, tra i temi che ci poniamo sono questi, che sono apparsi dei tabù. Sicurezza era un tema tabù, partita IVA era un tema tabù.
Allora ragazzi, abbiamo la pubblicità, però ci lasciamo e tra l'altro rientreremo insieme tra qualche istante con questo messaggio di Salvo che da quello che leggo normalmente è un elettore della sinistra che dice: la gente non vota perché la politica è diventata una barzelletta, possiamo fare tutti i progetti del mondo ma se non c'è la volontà o la capacità non andiamo da nessuna parte. Da questa considerazione ripartiremo subito dopo la pubblicità qui al Time Magazine. E siamo giunti alla parte conclusiva del Time Magazine, l'ultima mezz'ora, sfruttiamo ancora un po' i nostri ospiti Carmelo Miceli e Antonio Ferrante. Quindi sabato parliamo del battesimo vero e proprio del progetto civico d'Italia. Venerdì. Però sabato mi hai detto che c'è un'altra
faremo
cosa.
Sì, la raccolta di firme, ecco, per le preferenze.
Allora, venerdì che succede? Spiegatemi, ragazzi.
Venerdì a Roma ci sarà la presentazione ufficiale, ci saranno tutti i leader del centro-sinistra, ci sarà anche Alessandro ovviamente onorato, ci sarà il sindaco di Napoli, ci saremo noi, mm-hmm. E lì lancerà la nostra piattaforma programmatica, oltre che politica, per dare appunto quel valore aggiunto di cui parlava Carmelo, che può permettere al centro-sinistra di apparire ancora di più convincente oggi e quindi vincente domani in tutte le competizioni. Ovviamente ci saranno tutti i comitati anche per conoscersi a livello nazionale.
Certo.
Devo dirti che ne sto vedendo anche sui social davvero tanti. Sarà modo per conoscersi, per fare squadra e poi ovviamente ripartire ognuno nel proprio territorio per il nostro progetto.
Allora Carmelo, invece, per chiudere, rispondendo all'ascoltatore Salvo che diceva non si vota più perché la politica è una barzelletta, e dico io, vai a dare torto onestamente, perché con quello che si vede tra l'onorevole che adesso è accusato di stupro, quell'altro che lo accusano di fare le selezioni solo perché quella è buona prendiamola, quella è figa prendiamola, magari poi non è vero niente, magari poi tutto finisce in una bolla di sapone, però c'è aria di poca serietà nella politica. Come si può riportare la gente a votare, Carmelo?
Ma io credo che in quel messaggio, se non ricordo male, c'è una parola che può essere la chiave di volta.
Possiamo fare tutti i progetti del mondo, ma se non c'è la volontà o capacità, non andiamo da... La capacità.
Capacità, che è un termine complesso, che significa caparbietà, che significa voglia di fare, voglia di crederci, ma significa anche essere in grado di saper fare, esatto, le cose, non improvvisare.
Le competenze.
Noi siamo troppo abituati, lo diceva benissimo prima Antonio, all'esercizio del potere. Noi siamo sudditi di soggetti che hanno esercitato potere.
Comandare
ai quali
bello.
Abbiamo,
è bello comandare.
Abbiamo elemosinato diritti.
Esatto.
E l'unico modo per cambiare questo stato delle cose è sì demolire, ma è soprattutto ricostruire con tanta tanta capacità.
Ragazzi, in bocca al lupo allora per venerdì e ci riconfronteremo spesso.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie.